Alleluia. Ok, vogliamo invitare ora Mauro a ministrare la parola. Vieni Mauro.
Sento freddo o peggio che un mal d'aosta.
No, l'umidità.
Quando Corrado viene un mal d'aosta si copre tutto, e quando vengo io in Sicilia mi copro una cosa incredibile. Vabbè, però oggi era caldo, mamma mia. Forse la differenza tra il giorno e la sera fa veramente tanto. Comunque sentivo proprio nel cuore, pensavo a qualcosa oggi pomeriggio da dire, no? Però mentre Corrado iniziava, leggeva questo passo di Isaia, e già ancora prima sentivo di dire qualcos'altro, quindi cercherò di esprimerlo nel miglior modo possibile, partendo proprio da quel passo di Isaia che ho preso Corrado, Isaia 61, che è molto interessante. Non so, c'è una riflessione che è venuta a me, ma siccome non è che sono tanto più intelligente di qualcun altro, probabilmente sarà venuta pure a voi. La riflessione è questa: il passo dice: lo Spirito del Signore, l'Eterno, è su di me, perché l'Eterno mi ha unto per recare una buona novella agli umili, mi ha inviato fasciare quelli del cuore rotto e proclamare la libertà a quelli in cattività, l'apertura del carcere ai prigionieri, e a proclamare l'anno di grazia dell'Eterno e il giorno di vendetta. Allora, non so se avete mai pensato a chi è Isaia. Isaia sì, è un profeta, no? Ma è un profeta che profetizzava nel regno di Giuda e profetizzava in un periodo politico nel quale c'era il pericolo di un'invasione di un regno del nord, che era l'Assiria, sul regno di Giuda. E Isaia era, oltre che profeta, era anche un politico attivo nella politica di Israele, e quindi chiaramente profetizza, ma sicuramente lui non sta pensando a Gesù quando profetizza, quando dice, quando inizia e dice: lo Spirito dell'Eterno è su di me perché l'Eterno mi ha unto per recare una buona novella. Noi subito da cristiani pensiamo a Gesù, no? È vero? Ma sicuramente Giuda, sì, Isaia non pensava a Gesù, e questo è molto interessante. Infatti poi dice l'anno di grazia dell'Eterno, il giorno di vendetta, e noi sappiamo che Gesù non è venuto per vendicare il popolo di Israele da coloro che l'avrebbero voluto invadere, giusto? Siete d'accordo? Ma la cosa ancora più interessante è che usa un termine che è usato in un periodo, diciamo, non sospetto, perché noi sappiamo che leggiamo una parte di Bibbia che si chiama Evangelo, giusto? Che significa Evangelo? Significa buona notizia. E Isaia usa lo stesso termine in ebraico, chiaramente, buona notizia. Quindi Isaia usa lo stesso termine che usiamo noi, che viene usato da Gesù per dire: io sono venuto a recare una buona notizia. E è interessante pensare che lo fa tantissimi anni prima. Lui usa un termine che significa lo stesso che significa per noi oggi, che ha lo stesso significato che noi gli diamo oggi. E perché è importante? È importante perché la buona notizia di cui Isaia parla non è una vendetta, ma una buona notizia. In quel caso Isaia pensava, vedete come a volte, e perdonatemi se entro in questo argomento, come a volte si può passare per la carne profetizzando, e sicuramente anche i profeti dell'Antico Testamento a volte sono passati per la carne. Lui era un politico, era una persona impegnata in politica, era una persona che difendeva gli interessi del regno di Giuda. A quel tempo il re mi sembra fosse Ezechia, e difendeva questi interessi e pensa subito alla vendetta e dice una vendetta e pensa una vendetta per Israele. Ma capite quanto è strano come noi abbiniamo questo passo a Gesù? Cioè, se voi parlate con un ebreo, chiaramente gli ebrei credono questo e stanno aspettando un Messia che li liberi da coloro che sono gli oppressori, quindi sono in accordo con Isaia. Ma noi non possiamo essere in accordo con Isaia, e se riferiamo questo passo a Gesù dobbiamo dire che Isaia in parte conosceva, in parte profetizzava, come dice Paolo nella lettera ai Corinzi, perché assolutamente la buona notizia non rappresenta un tempo di vendetta di Dio, ma rappresenta la liberazione dalla schiavitù dell'uomo rispetto al peccato. Amen. La buona notizia è: io vi do una buona notizia, Dio ha ristabilito il suo regno su questa terra, questa è la buona notizia. Voi non siete più schiavi di qualcuno, ma siete liberi in Cristo. Amen. Siete d'accordo? Quindi è interessante pensare a questa profezia e a analizzarla per vedere come, se noi la riferiamo a Gesù, in effetti c'è qualcosa che non funziona. E infatti Gesù si ferma, come ha detto Corrado, si ferma e non cita la vendetta, perché probabilmente la vendetta non fa parte dell'aspetto spirituale, ma fa parte dell'aspetto politico, dell'aspetto poetico e della persona di Isaia. È per questo che quando noi parliamo di preghiera, parliamo di profezia, è importante che capiamo veramente quello che significa. Io spero di darvi questa parola che vi edifichi, no? Perché quando noi parliamo di profezia parliamo di qualcosa che viene dall'alto. Amen. Vero? Qualcosa che noi, che qualcuno riceve dall'alto e rilascia a qualcun altro. Noi stessi riceviamo dall'alto e Dio ci parla attraverso il suo spirito. Siete d'accordo? E questo è meraviglioso, ma è importante che noi capiamo come gestire questa cosa, perché il rischio è quando riceviamo qualcosa da Dio, quando preghiamo, di vivere tutto questo attraverso la carne. Mi seguite? E se noi viviamo tutto questo attraverso la carne, rischiamo di avere delle illusioni, perché Dio potrebbe dirci qualcosa che non ci piace, perché Dio potrebbe indicarci di fare qualcosa che non ci piace, perché Dio potrebbe guidarci nel fare qualcosa che non ci piace, perché Dio potrebbe non ascoltare, tra virgolette, lui ascolta e non ha bisogno di ascoltare perché sa già tutto in anticipo, potrebbe non esaudire qualcosa che noi chiediamo. E allora tempo fa mi sono così impegnato a capire un po' di più sulla parola preghiera, no? E preghiera viene da un termine greco che è proseukomai, che è diviso in due parole, pros e eukomai. Quindi prima e pros. Eukomai significa diverse cose, tra le quali significa supplicare prima, chiamare al tuo fianco prima, attendere prima. E se andate nel vocabolario greco troverete anche un altro significato, che è un luogo di incontro. Quindi quello che in questo mio, in questa mia ricerca, io credo Dio mi abbia rivelato, che la preghiera, più che un momento nel quale noi supplichiamo Dio per ricevere quello che vogliamo, è giusto farlo, ma lo facciamo perché serve a noi, no? In quel momento quel tipo di preghiera serve a noi, però la preghiera che ci veramente cambia la vita è entrare in quel luogo di incontro con Dio, in quel posto di intimità con Dio, nel quale Dio ci rivela prima ogni cosa.
Non so se vi ricordate mai quel passo, io no, però so che c'è scritto. Dice che lui ci darà lo Spirito Santo e lo Spirito Santo ci guiderà in ogni cosa.
Giovanni 16.
Giovanni 16. Io non me li ricordo qua, se non ricordo quello che c'è scritto, non mi ricordo dove. Quindi, e questo serve così per gli altri, quello se lo vado a cercare, perché io bisogna di tutto, no? Prendete, fate la Bibbia e cercatelo. E lì appunto dice lo Spirito Santo vi guiderà in ogni cosa, lo Spirito Santo vi guiderà in tutta la verità. Lo Spirito Santo è quello che fa la differenza nella nostra vita, è lui che opera nella nostra vita facendo la differenza. C'è un passo interessante in Luca nel capitolo 11. Che noi appunto come Gesù, no? Noi facciamo il contrario. Gesù ha tolto la parola vendetta da Isaia perché non ci azzecca col suo compito. Amen? E noi a volte togliamo dei pezzi dalla Bibbia, quello che leggiamo, perché non ci azzeccano con quello che gli vogliamo fare dire noi della Bibbia. Amen? Qualche volta succede. Comunque, questo passo sta in Luca 11, dal versetto 5, e dice: poi disse loro: chi è fra voi colui che ha un amico che va da lui a mezzanotte dicendogli: amico, prestami tre pani, perché un mio amico in viaggio è arrivato da me e io non ho cosa mettergli davanti? E quello lì dentro, rispondendo, gli dice: non darmi fastidio, la porta è già chiusa e i miei bambini sono a letto con me, non posso alzarmi per darteli. Io vi dico che anche se non si alzasse a darmi, perché il mio amico non di meno per la sua insistenza si alzerà e gli darà tutti i pani di cui ha bisogno. La parola preghiera significa anche insistenza, insistere prima, ok? E dice: glieli darà perché ha insistito. Perciò vi dico: chiedete, vi sarà dato, cercate, troverete, bussate, vi sarà aperto, poiché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto chi bussa. Noi spesso ci fermiamo qua, è vero o no? Spesso utilizziamo la Bibbia per credere, e non dico che sia sbagliato, per credere che Dio ci darà tutto ciò di cui abbiamo bisogno, come lo vogliamo noi. Oggi, parlando con il pastore Giuliano, ho rafforzato questo mio pensiero su quello che sto per dire, che a volte Dio ci dà le cose perché noi abbiamo bisogno di quelle cose, ma non per come le vogliamo noi, no? A volte Dio opera e noi diciamo: ma perché mi manca questa catastrofe? E poi scopriamo dopo magari un anno, o dopo 6 mesi, o dopo un mese, che non è una catastrofe, ma che quella cosa è servita alla nostra vita. Amen. Però noi quando chiediamo e diciamo con insistenza: voglio questa cosa, gliela chiediamo secondo la nostra carne, è vero o no? E poi arriva qualcos'altro e rimaniamo delusi, magari non lo accettiamo. E qui ci vuole veramente di entrare in un tempo di maturità, cioè di aspettare. Quando chiediamo a Dio e insistiamo nel chiedere, ma arriva qualcos'altro, non ci lamentiamo subito. Smettiamo di lamentarci e aspettiamo di capire perché sta succedendo questa cosa. Perché noi rischiamo di rovinarci la vita prima che le cose succedano, invece che aspettare prima, ci roviniamo prima la vita, no? E magari ci facciamo delle paranoie, ci facciamo a volte andiamo in depressione per delle cose, perché ce le aspettiamo in un modo e invece arrivano in un altro. Ma qui il passo va avanti, no? Come dicevo, non non si ferma qui e dice: e chi tra voi è quel padre che se il figlio gli chiede del pane gli dà una pietra, o se gli chiede un pesce gli dà al posto del pesce una serpe, o se gli chiede un uovo gli dà uno scorpione? Se voi dunque, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il vostro Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. È abbastanza chiaro questo passo, vero? Cosa sta dicendo Gesù? Dato Gesù sta dicendo qualcosa che pochi capiscono, perché dice: ma lo Spirito Santo come ci viene donato, no? Probabilmente i discepoli avevano già parlato con Gesù di questa cosa e riescono a capire una parte di questo passo, perché lo Spirito Santo non era un dono che tutti ricevevano, era qualcosa che si posava su alcune persone e queste persone venivano utilizzate dallo Spirito Santo. Addirittura c'erano, ai tempi dell'Antico Testamento, c'erano delle scuole profetiche, non tutti le potevano fare, non tutti potevano diventare profeti, non tutti potevano profetizzare. Qui Gesù dice, prima che lui morisse, e questo è importante, sta profetizzando Gesù, prima di morire, perché dopo che è morto lo Spirito Santo è sceso, ma prima che lui morisse questo non è successo. Lui dice: io me ne vado e vi lascio un altro consolatore, egli vi guiderà, no? Ma non era successo ancora. Ma dice, insegnando, dice: quando chiedete, impegnatevi insistentemente a chiedere al Padre la guida dello Spirito Santo, perché attraverso la guida dello Spirito Santo tu hai la possibilità di capire le cose prima, di comprendere quello che sta succedendo prima. Hai la possibilità di analizzare e intervenire sulle situazioni prima. E questo significa che se noi anziché perdere tempo a chiedere tante cose a Dio, no? Tante di quelle cose che vorremmo, tipo una macchina nuova, tipo un buon lavoro, tipo un buon cappotto, metteteci tutto quello che volete, una bella moglie, non sono cose che non dobbiamo desiderare, ma lo Spirito Santo ci può aiutare a capire come arrivare a ricevere quelle cose. Perché se tu chiedi ma non fai attenzione a come arrivare a riceverle, continuerai a chiedere e probabilmente ti passeranno davanti tante situazioni ma tu non le afferrerai, perché non hai capito che quello è quello che devi fare. E c'è una perdita di tempo nella tua vita che non è una perdita di tempo di Dio nei tuoi confronti, ma una perdita di tempo tua nei confronti di Dio. Tu avresti, io avrei potuto evitarmi tante cose, noi avremmo potuto evitarci tante cose se avessimo fatto attenzione, anziché al particolare, cioè quindi a chiedere le cose nel particolare, a ricevere da Dio la guida per come arrivare a soddisfare i nostri bisogni. A volte sembra strano questo, ma Dio agisce così. Dio parla prima a noi, Dio rivela a noi come, quali strategie mettere in atto per poter capire tante cose della nostra vita, ma noi ci impegniamo a fare io dico, tra virgolette, perdere tempo, no? Nel chiedere incessantemente delle cose senza peraltro tante volte riceverle. Ci sono degli esempi molto 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 palesi, e lo so che a qualcuno non piaceranno, però io mi faccio delle domande quando leggo la Bibbia e quando faccio delle cose. Però quanti digiuni sono stati fatti per la città di Catania? Quante marce, probabilmente tanti, come per Aosta, come per tutte le città. Io ricevo continuamente messaggi per catene di preghiera, catene di intercessione, passeggiate di preghiera, passeggiate di intercessione, eccetera, eccetera. E credo che siano state fatte anche per Catania, vero no? Astora, con tutti i digiuni, con tutte le preghiere, con tutte le camminate, Catania dovrebbe essere tutta dentro questa chiesa, oppure altre chiese, è vero o no? Allora, o Dio è bugiardo, oppure non funziona così, eh? Io mi sono fatto questa domanda, ma come mai? Ho pregato per anni, ho digiunato per la mia città e boh, non ho visto nulla. O poco. Digiunato io no, ma una volta sì, adesso ho smesso perché ho capito sta cosa, quindi ho smesso di digiunare. Ma nella mia piccola esperienza ho capito che però Dio ti può dare delle strategie per intervenire in certe cose, per agire in certi luoghi e portare la buona notizia e parlare alle persone. E quello è cercare di capire da Dio come fare, cercare di capire da Dio come agire. E dico, in questo caso so che non perderò tempo, ma so anche che dovrò mettere in gioco la mia vita, perché poi il problema è che mentre io chiedo a Dio di fare qualcosa per la mia vita, io non devo fare altro, devo aspettare che Dio faccia, vero o no? Se invece io chiedo a Dio come raggiungere quelle cose, poi io mi devo alzare dalla sedia e fare quello che Dio mi ha detto. È molto più comodo aspettare che Dio, tu sei seduto sulla sedia, ti mandi quello che devi ricevere, è molto più comodo del alzarsi dalla sedia e fare quello che Dio ti ha detto di fare. E posso garantire, come fanno tanti, non sono un venditore, quindi non vendo niente, però posso garantirti che funziona. Se Dio ti dice qualcosa, se tu curi la tua intimità con Dio, se tu hai il tuo luogo con Dio, che non è un luogo nel quale tu devi stare 3 ore al giorno, che non è un luogo dove tu devi stare 10 ore al giorno, è la tua vita, la mia vita. Io ho posto la mia vita in Cristo, la mia vita è con Cristo e il mio luogo è con Cristo. E io chiedo a Dio costantemente di guidare la mia vita, non per che colore devo mettere i calzini o se devo cambiare i lacci delle scarpe, le scarpe, cioè quello mi rendo conto da solo, no? Non ho bisogno di chiedere a Dio, ma per capire quello che Dio mi sta chiedendo. E poi però quando Dio ti parla lo devi fare, perché una delle sfide è questa. Spesso Dio ci ha detto delle cose e noi non le abbiamo fatte, vero o no? E quando non le facciamo, poi tutto si recupera, però è chiaro che non ce la possiamo prendere con nessuno. Ma io so per la mia piccola esperienza, come tanti altri, come il pastore Giuliano, come Corrado, come altri, che questo funziona. Se tu curi il tuo luogo di intimità con Dio, se tu curi la preghiera nel modo giusto, Dio ti rivela come agire e non fallisci, perché quella è la volontà di Dio che è già stabilita. E buona notizia è questo: Gesù ha detto, io sono venuto oggi per ristabilire il regno di Dio su questa terra e l'autorità dei suoi figli su questa terra. La buona notizia è questa: mettiti in questa posizione. io ti do lo Spirito Santo affinché tu viva questa posizione. Lascia che lo Spirito Santo viva nella tua vita e lascia che lo Spirito Santo guidi la tua vita, perché lo Spirito Santo è in noi, però lo spazio non se lo prende da solo. Siamo noi che diamo lo spazio allo Spirito Santo per poter parlare la nostra vita. E poi fai, perché Gesù ha detto e fatto, non ha solo fatto, non ha solo detto, vero?
Sì.
Ha detto e fatto. Spesso noi diciamo tante cose, ma non le facciamo. E manca un pezzo. Abbiamo detto, ma non abbiamo fatto. È importante dire e fare. È importante udire. Non siate uditori di ciò che Dio rivela per la vostra vita, ma fatelo. Fatelo, perché se lo facciamo, questo farà la differenza nella nostra vita. Ci sono qua dentro, come ci sono altre persone che ascoltano, che hanno sicuramente qualcosa da fare con Dio. Ascolta la sua voce e fallo, perché nel momento in cui ascolti la sua voce e lo fai, non fallisci. Ogni tuo fallimento, ogni mio fallimento non dipende da Dio, dipende esclusivamente da me stesso. E se c'è una paura nella tua vita, sapete, io non ho tanti anni, dicono, io me ne sento abbastanza, no? Perché la vita di un uomo è come, l'ho paragonata a un'automobile, no? Cioè, avete presente l'automobile, voi fate il pieno e il pieno dura un tot di tempo, giusto? Che ne so, con un pieno ci faccio 600 km. Ci sono macchine che fanno 600 km, con un pieno macchine che ne fanno 900, macchine che ne fanno 1200, io che ne so che macchina so, non lo so quanto farò con un pieno. La differenza tra noi e gli automobili è che la macchina non rifai il pieno, ti fermi al benzinaio e rimetti benzina o gasolio. La nostra vita su questa terra è quando l'è finita la benzina, l'è finita, e non lo sai quando la finisci. Però pensando a queste cose ho smesso di vivere questa realtà, no? Di quando finirò o non finirò la benzina, perché io so che se vivo da figlio di Dio e con l'autorità di figlio di Dio, perché dipende da me, io vivrò tutto il tempo che è necessario affinché il piano di Dio si realizzi nella mia vita. Tutto quello che Dio ha stabilito si realizza nella mia vita, non lo so quanto. Quindi l'impegno è nel fare, nell'ascoltare, nel fare e nel camminare per quello che Dio ci dice, senza preoccuparsi del resto, perché so che non morirò, so che vivrò per sempre e so che vivrò su questa terra tutto il tempo che è necessario per adempiere ogni cosa che Dio ha stabilito. Ma voglio vivere come figlio, con la gioia del figlio, non con la paranoia del cugino. Ma voglio viverlo come figlio, voglio viverlo convinto che questo è ciò che Dio ha stabilito, e voglio viverlo, provo, cerco di viverlo, così voglio incoraggiare a voi di viverlo per come Dio lo guida, perché è importante che noi lasciamo che Dio guidi la nostra vita. Non è tanto importante quante cose gli chiediamo, quanto è importante che lui guidi la nostra vita. A volte, sapete, è più importante una parola rivelata da Dio detta a una persona piuttosto che tante preghiere. A volte una parola rivelata da Dio a una persona nel modo giusto può cambiare la sua vita.
Amen.
Tante preghiere non hanno fatto nulla, ma una parola rivelata nel modo giusto può cambiare la sua vita. E questo voglio incoraggiarvi stasera a fare, proprio a stare in questo luogo, in questo luogo di refrigerio, in questo luogo appartato, in questo luogo di intimità, in questo luogo nel quale possiamo prima comprendere ciò che Dio ha stabilito, affinché la nostra vita in Cristo sia una vita vissuta in un modo sereno e anche straordinario, cercando di capire che Dio vuole parlare a noi come vuole parlare agli altri, e che è importante che noi portiamo agli altri la buona notizia che Dio ha stabilito di dare, non la nostra buona notizia. E abbiamo fatto due conferenze su ritornare al primo amore, e una cosa che mi ha colpito, che è stata detta in queste conferenze, è che ci sono delle persone che non credono in Dio perché noi gli predichiamo il nostro Dio, ma non lasciamo che Dio predichi se stesso attraverso lo Spirito Santo, non lasciamo che Dio dica la sua. Noi abbiamo già stabilito quali volontari dare, quali volontari non dare, l'abbiamo già stampati e pensiamo che quelli vadano bene per tutti. Non funziona così. Per qualcuno può anche andare bene quel volantino, ma non è detto che funzioni per tutti. Una parola da parte di Dio, una parola ispirata da parte di Dio, funziona per tutti e cambia le vite. Vogliamo pregare? Signore, io voglio pregarti per tutti coloro che sono qua. Voglio chiederti di ministrare la loro vita con il tuo Spirito Santo, e voglio chiederti di aiutarci a essere in questo luogo di intimità con te, a vivere in questo luogo di intimità con te, affinché quello che noi facciamo, quello che noi diciamo e quello che produciamo nel tuo regno sia non secondo la nostra volontà ma secondo la tua volontà. Non vogliamo vivere secondo la nostra logica, Signore, vogliamo vivere secondo la tua logica. E certamente a volte può succedere che capiamo male, ma tu sai come recuperare. Però, Signore, veramente prendi i nostri cuori, prendi i nostri cuori e trasformali. Ma soprattutto ti chiedo che noi possiamo avere stasera l'attitudine di lasciare che i nostri cuori siano trasformati e di comprendere che solo tu puoi darci la giusta indicazione, che solo tu puoi darci la giusta direzione, che solo tu puoi darci la giusta strategia. Non ci sono uomini, non ci sono donne più capaci di te per guidare la nostra, la vita nostra, la vita anche degli altri, per guidare le nostre parole, per guidare le nostre azioni. Io so che tu non puoi cambiare nulla se noi non vogliamo cambiare, ma so che possiamo stasera prendere coscienza che c'è la possibilità, di lasciarsi guidare da te e di ascoltare quella che è la tua volontà e come agire. Ti ringrazio per questo e so, Signore, so che tu stai lavorando nei nostri cuori, perché il tuo Spirito è dentro di noi e è in continua attesa della nostra manifestazione attraverso la tua guida, perché come il mondo è in attesa della manifestazione dei figli di Dio, tu stesso, Signore, stai attendendo che noi ci manifestiamo con l'autorità dei figli e non con l'autorità di nipoti o di cugini o di parenti lontani. E ti ringrazio per questo, so che tu lo fai, lo stai facendo, e so che hai preparato qualcosa di nuovo per questa terra, affinché questa terra possa cominciare a vivere come tu hai stabilito, secondo i principi del tuo regno. Amen. Thank you.
Grazie Spirito Santo.
Buona serata a tutti quanti e alla prossima, a lunedì prossimo.